Ciao a tutti, sono Chiara e vi do il ben ritrovati o benvenuti a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Nell'episodio scorso ci siamo interrotti poco prima dell'episodio che dà ufficialmente il via alla seconda guerra sino-giapponese, guerra che poi convergerà in quello che è il teatro del Pacifico della seconda guerra mondiale. L'incidente del ponte Marco Polo avviene il 7 luglio 1937. È la scintilla, il casus belli, che fa scattare il conflitto che tutti si aspettavano. Se da un lato, infatti, il Giappone e altro non aspettava che l'occasione giusta per continuare la propria conquista della Cina ed estendere il proprio impero coloniale, dall'altro il sentimento anti-giapponese in Cina era cresciuto così tanto, era diventato così forte, da essere riuscito addirittura ad unire due nemici giurati, quali erano il Partito Nazionalista e il Partito Comunista, che proprio l'anno prima, nel 1936, avevano seppellito almeno momentaneamente l'ascia di guerra e riformato un secondo fronte unito proprio per liberarsi della minaccia giapponese. Il 7 luglio del 37, una piccola forza, un piccolo gruppo di militari giapponesi esige di entrare nella cittadina di Wanping, cittadina controllata dal governo cinese. Il motivo è cercare un proprio soldato che si è rifugiato lì. I giapponesi a questa storia non ci credono neanche un po', i giapponesi, pardon, i cinesi a questa storia non ci credono neanche un po', si rifiutano di farli entrare. Vengono scambiati dei colpi di arma da fuoco e da lì il Giappone coglie l'occasione per riprendere la propria avanzata sul territorio cinese, avanzata che riprende andando oltre la Manciuria e scendendo verso sud, lungo la costa. Il primo obiettivo conquistato dai giapponesi è la città di Tianjin, che cade alla fine di luglio del 37. A novembre dello stesso anno cade Shanghai e poi a dicembre cade la città di Nanchino, che era stata la capitale del governo cinese dal 1928 fino appunto al dicembre del 37. E la caduta di Nanchino in realtà è lo sfondo su cui verrà compiuto uno dei massacri più orribili della storia cinese moderna. È passato alla storia con il nome di Stupro di Nanchino. Si dibatte tuttora su quante siano state le vittime. Le stime più ottimiste dicono 100.000 persone uccise dalle truppe giapponesi, quelle meno ottimiste dicono 300.000. In questa stima non sono contate tutte le persone che sono vittime di altre forme di abusi, tra cui gli stupri di massa che sono purtroppo tristemente famosi e ormai appunto sinonimo con questo episodio. L'uomo dietro questa cosa orribile, riprovevole ed esecrabile è Matsui Iwane, un alto grado dell'esercito giapponese che sarà portato a processo alla fine della Seconda Guerra Mondiale e sarà giudicato colpevole dal Tribunale Internazionale per l'Est e sarà poi messo a morte. Caduta Nanchino, la capitale viene spostata ad occidente, quindi ci stiamo spostando all'interno, ad Hankou, che cade però nell'ottobre del 38. La regola generale è che dove vanno i cinesi, i giapponesi li seguono. Mentre i giapponesi cercano di spostarsi in punti. I cinesi cercano di spostarsi in punti più protetti e salvare il salvabile. I giapponesi puntano a controllare porti, mezzi di produzione e ferrovie. Lo scopo è tagliare fuori le forze cinesi da quelli che sono sia i mezzi di approvvigionamento che l'acquisizione di mezzi materiali, sia dai trasporti, in modo da poter controllare la Cina. Nel 1938, mentre viene conquistata Hankou, nuova capitale, che rimane capitale per molto poco, i giapponesi prendono il controllo anche di Canton, quindi stiamo parlando del sud della Cina. Da lì, preso Canton, i giapponesi si muovono sia verso nord che verso occidente, seguono le linee ferroviarie e arrivano fino allo Shaanxi e alla colonia interna. I cinesi si vedono quindi costretti a spostare nuovamente la capitale, a questa volta a Chongqing. Occupata la capitale nel 38, abbiamo una situazione di scacco in cui da una parte i giapponesi cercano di controllare il territorio che hanno conquistato, creare un senso di lealtà, qualcosa per non doversi sempre guardare le spalle dalla resistenza cinese, resistenza che cercano di soffocare. Mentre i cinesi cercano in qualche modo di sopravvivere e di non arrendersi. Nella Cina occupata, infatti, il Giappone crea un secondo stato marionetta dopo aver creato quello del Manciukuò in Manciuria guidato da Pu Yi. Il leader scelto questa volta è Wang Qingwei, che era stato un compagno di lotte di Sun Yat-sen e agli occhi dei giapponesi questo suo legame illustre sarebbe stato sufficiente per creare un senso di lealtà, di qualsiasi cosa fosse necessario per far affiliare i cinesi al nuovo governo. Non ce la fanno. La partecipazione cinese al nuovo stato è minima e i burocrati cinesi non ne vogliono sapere di partecipare, nessuno vuole saperne di collaborare con i giapponesi. Il fatto che i giapponesi trattino le zone conquistate come laboratori a cielo aperto, una sorta di enorme Auschwitz, sicuramente non li aiuta a vincere le già scarse simp le simpatie della popolazione. Ecco, partivano male e poi vanno sempre peggio. Però i crimini perpetrati dai giapponesi sul suolo cinese e non solo sul suolo cinese saranno oggetto di discussione in un altro episodio. Il controllo giapponese si limita di fatto alle città e alle zone attorno alle ferrovie. Città e ferrovie sono fondamentali per avere il controllo delle industrie e per avere il controllo dei trasporti, quindi tutto ciò che serve per portare avanti una guerra. Nelle zone rurali, le campagne, dei territori occupati invece non hanno nessun controllo. Quella è terra di nessuno e in questa terra di nessuno si infiltreranno, compagnie organizzate dal Partito Comunista Cinese che terranno impegnati i giapponesi in una estenuante guerriglia che li logorerà fino all'ultimo. In un estremo tentativo quindi di soffocare la resistenza cinese, i giapponesi decidono di usare un blocco navale. Quindi tutti i porti cinesi occupati vengono bloccati. Non si entra e non si esce, appunto, non arriva niente. A quel punto le forze cinesi, che hanno già seri problemi di approvvigionamento, sono costrette a ingegnarsi e le loro due arterie di sopravvivenza sono la Burma Kunming Railroad, quindi la strada che collega Burma a Kunming, e poi la ferrovia di Kunming. La ferrovia di Kunming viene bloccata nel 1940, questo perché questa ferrovia collegava Kunming all'Indocina francese. Caduta la Francia sotto le mani dei nazisti nel 1940, i giapponesi colgono l'occasione per occupare l'Indocina francese e quindi tagliare qualsiasi rifornimento alle zone ancora sotto il controllo del governo nazionalista. Fatto quello, provano per un po' a fare pressione affinché la strada che collega Burma a Kunming venga anch'essa bloccata in modo da non lasciare ai cinesi nessuna possibilità di approvvigionamento. Per un po' sembrano riuscirci, ma poi le forze giapponesi sono impegnate in altri teatri. Banalmente, sta arrivando il 1941. sono impegnati da un lato all'attacco, saranno impegnati nell'attacco a Pearl Harbor, quindi prima di attaccare Pearl Harbor le forze vengono ridistribuite e quindi fare pressione su Burma in questo momento non è più la priorità. Per un po', quindi, questa autostrada riapre e i cinesi riescono ad avere da lì dei riapprovvigionamenti. La cosa cambia dopo l'attacco a Pearl Harbor. Attaccato Pearl Harbor, i giapponesi penetrano immediatamente dentro Hong Kong. L'attacco ad Hong Kong comincia l'8 dicembre del 41 e Hong Kong cade ufficialmente il 25 dicembre dello stesso anno, quando il suo governatore la consegna ufficialmente ai giapponesi. Da lì Hong Kong diventa il centro da cui saranno organizzate e partiranno tutte le campagne militari giapponesi in Asia. Caduto Hong Kong, poco dopo il Giappone entra anche a Burma e ne ottiene il controllo. Rientrato a Burma, a questo giro riesce a chiudere per davvero la strada che collegava Burma a Kunming, tagliando di fatto tutte le forme di approvvigionamento del governo cinese. Il governo cinese, soprattutto in realtà il governo nazionalista, era trincerato all'interno nella zona di Kunming e si doveva occupare di una serie di problemi materiali che definire enormi è poco. Mentre infatti i giapponesi erano occupati a cercare di controllare le zone che avevano conquistato senza alcun successo, creare una qualsiasi forma di fedeltà, di lealtà tra i cittadini cinesi verso il nuovo governo, con ancora meno successo, il governo nazionalista era impegnato a cercare di tenere insieme uno Stato che stava crollando. Fondamentalmente, l'unica cosa che teneva insieme lo Stato cinese era il rancore verso i giapponesi e la voglia di rivincita, di vendetta e di riprendersi il proprio Stato. Il governo nazionalista era stato spostato all'interno del paese, dove non c'erano industrie, non c'erano mezzi di trasporto moderni, non c'era niente, nulla, nada, nisba. In questa zona continuavano ad arrivare sempre più rifugiati che scappavano dalla guerra. E oltre a scappare dalla guerra, scappavano dalle zone occupate dai giapponesi che trattavano i cittadini cinesi come animali in un laboratorio. Cavie. E quindi loro scappavano da tutto questo. Scappavano, arrivavano in zone che erano state bombardate fin dall'inizio di della seconda guerra sino-giapponese. Il Giappone aveva approfittato della propria superiorità materiale anche in campo militare e aveva provveduto a bombardare e radere al suolo tutte le città cinesi che poteva, qualsiasi forma di industria, qualsiasi forma di infrastruttura era stato buttato giù. Non c'erano industrie, quindi mancavano i beni di prima necessità. L'unica cosa che era sopravvissuta era un po' di agricoltura e che non era sufficiente a sfamare tutti e non era sufficiente a comprare tutti i beni, anche potendo importare tutti i beni che servivano, cosa che non era possibile perché i porti erano bloccati. Le ferrovie erano bloccate, le strade erano bloccate, tutto ciò che entrava in qualche modo passava attraverso la vecchia via della seta, quindi attraverso lo Xinjiang, e poi doveva scendere a sud, ma era una strada lunga. Non c'era questo granché di infrastrutture per rendere il processo veloce e comodo. Tutto ciò contribuisce a far aumentare la domanda, quindi abbiamo questa domanda di beni molto molto alta, queste persone disperate. Uno Stato che deve cercare di tenere insieme i pezzi e che ha bisogno di soldi per comprare le cose. E lo Stato i soldi li prende dalle tasse, quindi queste tasse che aumentano, tutto questo contribuisce a far impennare l'inflazione. Questa inflazione schizza alle stelle, con questo schizzano alle stelle anche le tasse. La gente che non ne può più decide di rivolgersi al mercato nero. Ci rivolgiamo al mercato nero, quindi la corruzione aumenta e anche i prezzi dei beni che vengono comprati al mercato nero sono beni di contrabbando, quindi abbiamo questa economia ufficiosa che non può essere tassata e quindi continuano ad aumentare le difficoltà dello Stato. In questo clima nero, in cui il governo nazionalista viene criticato per la sua politica, e si aggiunge il fatto di non riuscire ad ottenere una vittoria contro i giapponesi. Quindi l'esercito, che all'inizio godeva di tutto il supporto popolare, pian piano perde forza, perde di coesione, cominciano ad esserci dei disertori, e anche per questo il governo viene ancora criticato. Mentre il governo nazionalista cerca in qualche modo di tenere insieme tutto, salvare il salvabile, e non ce la fa, abbiamo dall'altra parte il Partito Comunista Cinese, che invece vede la propria popolarità migliorare. È qui che il Partito Comunista Cinese comincia a vincere la guerra civile che va avanti in realtà dagli anni 20, contro il Partito Nazionalista, e che è stata solo messa da parte perché c'è un nemico più grosso e cattivo da sconfiggere, che sono i giapponesi. La guerra civile riprenderà una volta terminata la Seconda Guerra Mondiale, ma è proprio in questi anni, mentre si cerca in qualche modo di tirare avanti e liberarsi dei giapponesi, che il Partito Comunista Cinese getta le basi per la propria vittoria. Nelle zone controllate dai comunisti vengono implementate delle riforme economiche e sociali che vanno a beneficio del popolino, quindi ci sono ridistribuzione di terre, viene vietata la fasciatura dei piedi, si cerca di far partecipare le persone alla vita politica. È vero che poi a far pendere l'ago della bilancia nelle decisioni è il Partito Comunista, e con il Partito Comunista intendiamo Mao Zedong, all'interno di esso, ma le persone partecipano e questo li rende immensamente popolari. A renderli ancora più popolari poi sono le loro azioni di guerriglia e di sabotaggio che vengono portate avanti contro i giapponesi, e che sono efficaci perché i cinesi, grazie a queste azioni di guerriglia, diventano una continua spina nel fianco del Giappone e creano quella emorragia di energie mentali, fisiche, di mezzi, di uomini, che continuerà a tenere il Giappone occupato. Questa fase di stallo della guerra non durerà per sempre. Infatti, dal 42 in poi, gli americani soprattutto forniranno in realtà al governo nazionalista cinese equipaggiamento, uomini e addestramento per cercare di renderli un asset per davvero in questa guerra, fargli guadagnare terreno. Gli americani cercheranno anche di mediare una pace tra i comunisti e i nazionalisti. Agli occhi infatti degli esterni coinvolti è sempre più palese che questo fronte unito non può reggere, mentre infatti il governo nazionalista è sempre più oggetto dell'astio popolare e dell'insoddisfazione, dell'insofferenza. Il Partito Comunista Cinese è quello che colleziona vittorie e il cui supporto sta crescendo. E da esterni, insomma, possiamo tutti capire come in realtà un tentativo di mediare una soluzione da parte di un soggetto che è palesemente, apertamente allineato con uno dei due soggetti in causa non può andare da nessuna parte. Quindi fino al 1943, anche 1944, la situazione in Cina è questa. Da un lato c'è un Giappone che è sempre più impegnato nella sua guerra di conquista, ma che più conquista, più si fa nemici nelle popolazioni locali, tra la popolazione locale e popolazione locale che resiste tramite guerriglia. Nel caso della Cina, la guerriglia è portata avanti dal Partito Comunista Cinese, e dall'altra parte invece abbiamo i nazionalisti che sono potremmo dire, il combattente riconosciuto da tutti gli altri alleati, ma che non riescono a collezionare una vittoria vera, una vittoria significativa. E qui ci fermiamo prima di continuare a parlare di quella che è la fine della Seconda Guerra Mondiale e la ripresa della guerra civile, ma anche dei crimini di guerra perpetrati dai giapponesi sul suolo cinese. Io vi ringrazio per avermi seguita fin qui e ci vediamo la prossima settimana. Buona giornata.